Benvenuti su Radio Rossonera.
Andiamo addirittura a New York. Ciao Francesco.
Ciao Simone, come stai?
Bene, bene. Te stai bene?
Tutto bene, grazie, sì.
Allora, che ore sono a New York?
Adesso sono le 11.26 di mattina.
Quindi, buongiorno, per quanto ci riguarda.
Ma, questa è una puntata vecchia, è la puntata di settimana scorsa di Milanismo nel Mondo, perché eravamo con Francesco, non ci siamo ancora stancati di lui e ce lo siamo portati qui a Milano, perché Francesco è venuto a farci una sorpresa direttamente dal Milan Club New York City. Abbiamo qui Francesco. Ciao Francesco.
Ciao, ciao ragazzi, buonasera.
Io sono Pietro Balzano Prota, non mi ero nemmeno presentato, ma ormai la gente credo che si sia abituata. Matteo, io ho un microfono un po' strano. Di fronte a me un'altra voce che voi avete già sentito spesso qui.
Cosa
a Radio Rossonera?
Cosa vuol dire che è un microfono strano?
Non so, mi sento male. Comunque, avete sentito spesso a Radio Rossonera, comunque abbiamo il nostro Enrico Aiello. Ciao Enrico.
Buonasera a te Pietro, a Matteo, a Francesco e a tutti i nostri radioascoltatori.
E abbiamo, ci hai spoilerato, perché abbiamo anche il nostro Matteo Vismara. Ciao Matteo.
Ciao Pietro.
Allora, aggiorniamo subito.
Ti senti meglio?
Beh sì, ho preso un po' di
cose. Ti sei curato col microfono?
Esatto. Allora, aggiorniamo subito sulle situazioni meteo, perché come sapete oggi copiosa neve scende in Lombardia, a Milano, una Milano imbiancata, ma sono stati prontamente messi teloni a San Siro, quindi non dovrebbe esserci alcun tipo di problema, nel senso che stasera la partita si giocherà. Abbiamo sentito le prime news date da, le prime dichiarazioni date ieri da Gattuso. Si passerà molto probabilmente al 4-3-3. Chiedo a entrambi, cosa ne pensate?
Ma io non lo so, guarda, ti dico onestamente, mi lascio andare alla classica peggio di così,
vai.
Si suol dire, no? Peggio di così, non voglio dire, la copertura a tre finora non è che ci abbia dato grandissime soddisfazioni. Io onestamente sono un pelino preoccupato su quello che poi saranno le competenze difensive quando passiamo da 3 a 4, perché è la prima volta che onestamente passiamo a 4 in campionato. Sì, certo, lo stiamo facendo in casa, però comunque le competenze sono completamente diverse passando da 3 a 4. Quindi io spero che questo sia un cambio importante, che dia un attimino più di energia alla difesa, che faccia capire un attimino, faccia girare le cose un po' meglio. Io sono un po' più, sono felice di vedere tre davanti, onestamente.
Questa
è la cosa, più che i quattro dietro sono i tre davanti.
Anche se i quattro dietro credo che Gattuso lo voglia, lui ha parlato di difficoltà nei meccanismi a tre, quindi credo lui voglia cercare una certa stabilità. Enrico?
Io ho detto in tutta onestà, sono un sostenitore della difesa a tre sin dalla prima ora. Credo che l'acquisto di Bonucci abbia di fatto dimostrato come questa squadra fosse stata costruita per giocare a tre, anche se poi è chiaro che i risultati e le prestazioni soprattutto hanno dimostrato il contrario, nel senso che sono state fin troppo deludenti rispetto a quello che poi ci si aspettava. Il cambio in corsa ci può anche stare, le cose non stanno andando malissimo ed è chiaro che un passaggio a quattro poteva essere anche auspicabile alla luce di quello che si è visto nelle ultime prestazioni. Quello che non mi convince affatto, Pietro, per ricollegarmi a quanto mi dicevi e mi domandavi, è le dichiarazioni di Gattuso di una settimana fa.
Prima della partita
col Benevento, Gattuso si presenta e la prima dichiarazione che offre ai giornalisti è: ripartiamo dalla difesa a tre, lasciando immaginare che non avrebbe cambiato quello che era poi il modulo di partenza di Montella. È bastato un pareggio clamoroso a Benevento, una sconfitta in cui di fatto non siamo scesi in campo, ma non l'abbiamo fatto né con i titolari e né con le riserve,
sì,
perché
vero,
di fatto
vero.
Contro Rijeka non abbiamo giocato, ci siamo dimenticati di scendere in campo,
ahimè,
perché Gattuso si ricredesse. Ora diamo tempo a Gattuso, tutto quello che vogliamo, però sta di fatto che a distanza di una settimana cambiare così tanto rispetto a quello che poi aveva dichiarato, ecco, mi lascia
intanto
abbastanza perplesso.
Vi interrompo perché diamo una notizia extra di calcio, perché sarà contento il nostro amministratore delegato Pierangelo Rigattieri, perché il Borussia di Dortmund ha esonerato Bosch.
E in panchina va l'allenatore che era ultimo in classifica col Colonia, esonerato dal Colonia sulla panchina del Borussia Dortmund.
Sì, questa sì. È la cosa peggiore in assoluto.
Cioè, non ho capito, che cambio è questo? Cosa sì. Mi sta a testimoniare questo cambio?
No, vabbè, Bosch però stava facendo male.
No, male, però anche il Colonia non l'ho visto molto bene. Ho visto la partita in Europa League, li ho visti un attimino persi.
Sì.
È come se il Milan avesse chiamato sulla panchina l'allenatore.
Esatto.
Nicola peggio. Attualmente sarebbe stato salvo. È come se avesse chiamato l'allenatore del Benevento del Verona, ecco.
Intanto, formazione di oggi, Matteo, c'è qualche novità? Si passa a 4-3-3, dovrebbe essere, dimmi se dico giusto, vado proprio a memoria. Donnarumma, Abate, Bonucci, Musacchio, Rodriguez, Chessy, Montolivo, Bonaventura, Suso, Kalinic e Borini.
In teoria sì, anche perché Biglia ha avuto un problema ieri e quindi è stato comunicato oggi che non avrebbe giocato.
Problema alla caviglia per Biglia e... Cacchio, stavo riflettendo. Suso, Kalinic, Borini. Borini torna lì davanti. Borini ormai è jolly per qualsiasi allenatore. Montella lo schierava a metà campo. Gattuso l'ha schierato sia a metà campo e adesso lo riporta in quella che è teoricamente la sua posizione ideale.
Io ho ancora il dubbio comunque. Secondo me potrebbe far giocare Locatelli alla fine.
Al posto di Montolivo?
Al posto di Borini. E quindi spostare Bonaventura alto.
Sai che secondo me no, invece lui vuole proprio Bonaventura in quella posizione,
sì,
da mezzala.
Lo so, però potrebbe anche essere che dia più equilibrio Locatelli. Intanto Sassuolo in vantaggio, contro il Crotone, gol di Goldaniga.
Ah, Goldaniga. Sorridevo perché nell'ultima gestione Galliani si parlò di Goldaniga osservato dal
Gran bel giocatore, tra l'altro. Bel difensore a Palermo, poi si è un po' perso.
Ma come aspetto estetico?
No, non lo so, non
valgo. Ragazzi,
intanto fermiamo tutto perché è entrato in campo Zlatan Ibrahimovic nel derby di Manchester. Vederlo con questa maglia però ancora fa male. Ancora fa male. Torniamo a questo Milan. Dicevamo Borini lì davanti, Suso, Kalinic. E ancora fiducia a Kalinic. Cosa ne pensate? Chiedo a inverto le parti questa volta. Chiedo prima Enrico e poi Francesco.
Direi che Borini prima di tutto è stato probabilmente l'unica nota lieta di questo avvio di stagione, soprattutto alla luce di quello che è stato poi il mercato in estate rispetto ai tanti nomi roboanti che sono stati acquistati e anche ben pagati. Quello di Borini probabilmente è stato quello che ci ha sorpreso maggiormente. Sono molto perplesso e molto scettico sul vederlo in attacco, anche perché non è un giocatore che ti dà il cambio di passo piuttosto che è in grado di saltare l'uomo. È uno che è più, diciamo, di corsa e di quantità, probabilmente da inserire nel momento in cui sei in vantaggio, vuoi difenderti e coprire maggiormente il centrocampo e la difesa. Mi piaceva molto di più da esterno di centrocampo, ora vedremo come si comporterà. La cosa che mi lascia abbastanza così deluso è rivedere Kalinic dal primo minuto, non per Kalinic in sé, Pietro, ma perché oggi San Siro non so quanta tregua ti concederà.
No, poca.
Da quello che si prevede non ci sarà contestazione all'inizio, potrebbe esserci a partita in corsa se le cose dovessero mettersi in una certa maniera e Kalinic potrebbe ovviamente essere il primo a pagarlo.
Francesco?
Allora, io dico prima di tutto onestamente dal punto di vista semplicemente umano, capisco che uno come Gattuso veda uno come Borini che corre, si sbatte, si lancia avanti e indietro e si riconosca un pochettino in questo giocatore, onestamente. È entrato sotto traccia, nessuno di noi immagino abbia esultato quando abbiamo preso Borini. In compenso adesso è quello che corre di più, è quello che si sbatte di più, è quello che onestamente anche mentalmente lo vedo più in partita rispetto a tutti gli altri, quindi penso che sia importante farlo giocare comunque. Noi abbiamo un grandissimo problema mentale al momento, quindi di coraggio e di forza. Io sono abbastanza d'accordo, vedere di nuovo Kalinic mi fa sperare che quel tweet che lui aveva mandato fuori su Instagram dicendo devo dare di più per la squadra, devo fare di più, che in effetti questa sia un'occasione per dare di più. Io mi chiedo però, c'è questo ragazzo in panchina che si chiama Patrick Cutrone, che si lancia su tutti i palloni, che cerca la profondità, che dà supporto all'altra punta. Cosa deve fare questo ragazzo per partire?
Avrei pensato avrei immaginato stasera di vedere Cutrone dall'inizio, nel senso che André Silva la sua chance l'ha avuta. Kalinic.
Sì, tra i due quello che ha giocato meglio è Cutrone, anche in Europa League, visto l'André Silva d'Europa
League. Volano manate a Manchester.
Al di là di questo, Matteo, credo che oggi San Siro possa perdonare qualcosa solo a Cutrone dei tre attaccanti. noi abbiamo un grosso problema che è quello di Kalinic, ma abbiamo anche un problema Andre Silva che di fatto, se continua a non sbloccarsi, se continua ad offrire prestazioni opache come quella contro il Rijeka, rischia di essere fischiato anche lui da San
Però,
Siro. Quindi
vedi, io su Andre Silva sono un po' perplesso, nel senso che io vado ad analizzare anche i numeri. I numeri dicono che questo ragazzo in Europa League ha sempre segnato. Ne ha fatta una fatta male, malissimo, ma come tutti gli 11 in campo.
Beh, Pietro ne ha fatte tre fatte male.
Aspetta, aspetta, aspetta. No, in Europa League
le due
ha fatto
con l'AEK di Atene
però come
male.
Però
di gruppo, ma poi sono giocate male di squadra,
di squadra,
per l'amor
bravo,
del cielo.
Bravo.
Però lui non ha fatto niente.
Però non ha fatto
per
niente
per giocarle in maniera diversa.
Però niente per giocarle, niente per essere così bocciato. Mi spiego meglio. Se devo andare ad analizzare, allora vedo peggio Kalinic in quello che ha fatto fino adesso.
Sì.
Però la forza, credo, la cosa che piace a Gattuso di Kalinic, credo sia il lavoro sporco che fa di continuo. Nel senso che lui viene basso, viene a centrocampo a sgomitare, fa sportellate, è uno che si danna l'anima. Il Milan però adesso ha bisogno di gol.
Secondo me sì, onestamente anche Cutrone si danna l'anima,
infatti,
però
per quello dico.
Io penso che Kalinic abbia un pelino più di esperienza, quindi come dicevamo questa sera, proprio adesso, questa sera non penso che ci sarà tanta penso che
pazienza.
Partiranno subito i fischi, non ci sarà molta pazienza,
no.
Penso che ci sarà molta poca flessibilità, quindi ovviamente uno che ha un po' più di anni in più, che è un attimino più strutturato psicologicamente, magari resiste a quei fischi sotto la neve e continua a spingere. Io ripeto, io vedo uno che ha l'argento vivo addosso come Cutrone, mi chiedo quante panchine gli puoi far fare ancora a sto ragazzo, perché a quest'età, e qui magari allarghiamo un pelino il discorso, forse a quest'età in altri campionati, Manchester City, United, abbiamo un Rashford là
che
davanti che gioca.
Certo.
E quindi voglio dire, cosa devono fare i giovani in Italia
stessa
per disbattersi?
Stessa cosa anche Locatelli. Capisco perché Locatelli, di cui io non sono un fan, ma viste le sue prestazioni sta cercando ogni volta che l'ho visto entrare è entrato con un piglio deciso. Ma prima di parlare anche di Locatelli, Simone, mi stavi dicendo prima, intanto c'è Simone Cristao, stavamo parlando prima delle parole
vogliamo
di Gattuso.
Vogliamo fare gli auguri a Simone?
Ah no, volevo tenerli per alla fine trasmissione, ma mi hai bruciato la cosa. Allora facciamoli, signori, tanti auguri a Mr. Cristao, ma per fine
grazie.
Trasmissione metteremo anche la canzoncina Happy Birthday to you.
Sai che salta così. Ammazzo se lo fai, vero?
No, no, lo sai che lo faremo sicuramente.
Perfetto.
Ma l'ho fatta mettere anche a San Siro oggi. Sappi che tutti si alzeranno in piedi battendo le mani.
Una cosa sobria, quindi.
Sì, come sempre mi compete. Tu mi parlavi prima delle parole di Gattuso ieri in conferenza stampa. Mi dicevi che ci sono stati degli spunti importanti. Quali sono stati?
Beh, ha parlato prima di tutto sul fatto dello scivolamento a tre. È strano sentire un allenatore che ti va a spiegare così tanto di quello che va male in una squadra dal punto di vista tattico, e lui l'ha fatto. Bene per noi che l'ascoltiamo, un po' strano evidentemente, perché di solito gli allenatori non si concedono così tanto. Dal punto di vista invece della condizione, ha evidenziato un po' quello che ha evidenziato Mister Bottoni più o meno da un paio di settimane, ovvero che sul fatto della preparazione atletica ci sono test sia medici che atletici, per cui tu società riesci a gestire la tua rosa dal punto di vista atletico in maniera abbastanza comoda. Ci sono dei test molto semplici come dei prelievi di lattato dal lobo dell'orecchio, che dopo pochissimi minuti sai quant'è la produzione di lattato nel sangue e ti fa capire quant'è il tuo sforzo fisico in quel momento, per farla molto semplice.
Poi ha parlato anche accennato anche ad Andre Silva Çalhanoğlu, dicendo che su Andre Silva sono state strumentalizzate un po' le sue parole, diceva, nel senso lui ha detto che ha fiducia in Andre Silva ma lo vuole più nel gioco. E su Çalhanoğlu invece tu prima mi hai detto, secondo me appena sta bene lo mette in campo. Perché dicevi questo?
Però un'altra cosa importante che ha detto, che non serve un giocatore bravo o un giocatore mediocre in questo momento al Milan, ma serve un giocatore che siano bene dal punto di vista sia atletico che mentale soprattutto.
Quindi quindi lui
in entrambi i casi
vede questo problema fisico
in Çalhanoğlu, non so, in questo momento ha sia sicuramente un problema fisico da quello che dicono al polpaccio, se non ho capito male. E oltretutto ha un problema evidentemente mentale, perché non andava benissimo in questo momento.
Ma quanto manca un giocatore come, adesso prendo ad esempio Çalhanoğlu perché ne stiamo parlando, ma come lui, capace di mandare in porta l'attaccante, di avere la giocata, tac, che ti manda in porta.
Beh, io sentivo Donadoni ieri che parlava di gabbia intorno a Suso e penso che questo abbia a che fare principalmente con quello che stiamo dicendo. In realtà la mancanza di prevedibilità, quello scatto di genio, in realtà al momento ce lo può dare solamente Suso, che fa un po' quello che sta facendo Luis Alberto alla Lazio,
sì,
cioè ti crea, sì, quella giocata che apre la difesa della squadra. Il problema qual è? Il problema è che sì, io Çalhanoğlu, onestamente, io patito del fantacalcio di Champions League, Çalhanoğlu io me lo compro da anni, quindi secondo me è un ottimo giocatore, uno che le punizioni le sa tirare, il piede ce l'ha. Per me è un problema di testa al momento, quindi...
Beh, anche perché di testa, perché se lo basta guardarlo quando ha giocato, lui anche nelle punizioni non arrivava in porta,
sì.
Quindi lì è un problema mentale. Nel senso che io posso capire la sofferenza di un cambio di campionato, giochi, sei in difficoltà con tatticamente, la squadra non gira, quindi posizione non ti ritrovi, ma non puoi spiegare il fatto di non riuscire a calciare in porta se non con un problema, un blocco mentale, credo,
Enrico. Io su Çalhanoğlu ho un'altra idea, nel senso che in sede di mercato estivo, quando abbiamo acquistato i famosi 11 giocatori, l'unico per il quale ero molto molto scettico era proprio Çalhanoğlu. Per un semplice motivo, Pietro. Çalhanoğlu non è un giocatore che ti garantisce il cambio di passo o il... Non è Kakà, non è il giocatore che va tra le linee, velocizza e di fatto ti cambia la partita da un momento all'altro. È un giocatore lento, è un giocatore di qualità, ma non è un giocatore che va in mezzo. E... al Milan abbiamo contestato, qualcuno si è permesso di contestare in passato, un certo Clarence Seedorf, non ce lo dimentichiamo. Seedorf era un giocatore che giocava certe volte in ciabatte e inventava calcio. C'era chi si permetteva a San Siro di mormorare quando Seedorf decideva di non giocare, ma Seedorf è stato tra i pochissimi giocatori degli ultimi 20 anni della storia del Milan che poteva permettersi da un momento all'altro di non giocare a calcio e poi di inventarti la giocata. Çalhanoğlu non è Seedorf. Çalhanoğlu non è Seedorf, però... è un giocatore di qualità, ma che secondo me in una squadra come il Milan immaginavo potesse far fatica. Non immaginavo potesse far fatica un giocatore alla Biglia, che invece non l'ha fatto girare.
Beh,
questa squadra
di Biglia
e avrebbe dovuto farlo.
È una cosa secondo però me spaventosa.
Prima di arrivare a Biglia vi provoco. È vero che Çalhanoğlu non è Seedorf, ma questo Milan non è quel Milan.
Questo Milan non
Anzi,
è quel Milan, Pietro.
È anni luce, nel senso che in quel Milan Inzaghi segnato caterve di gol. Inzaghi in questo Milan farebbe una fatica pazzesca.
Ma questo Milan non può permettersi di avere sia Suso che Çalhanoğlu. Parliamoci chiaro.
Buonaventura.
E Buonaventura, che sono tre giocatori fermi. Sì, sono certo. Tre giocatori fermi in mezzo al campo. Poi sono in grado di inventarti la giocata, ma tu non puoi permetterti di averne tre di quel tipo. Puoi averne uno, anche perché il calcio di Seedorf era un altro calcio. Era un calcio, sì, veloce, ma non veloce come quello di oggi. Non intenso come quello di oggi. E non di grinta, di corsa e di intensità come quello di questi anni. Quindi io non ero convinto su Çalhanoğlu. Ovviamente continuo a non esserlo. La cosa che però mi dispiace non è il rendimento di Çalhanoğlu, quanto il rendimento di giocatori, ti dicevo, come Bigley e Kessié, che... come tutti, credo, i tifosi del Milan, quando in estate li abbiamo comprati, ho fatto i salti di gioia credendo potessimo davvero dare una svolta.
E a proposito di involuzione, ne stavamo parlando, quella di Biglia è clamorosa. Vero è che non ha ancora giocato una partita in salute. Non dico in salute.
No, sono d'accordo con te, però sbagliare la quantità di passaggi che ha sbagliato, certo, in Europa League non è che mi deve stare al 100%, nel senso, Biglia al 50%. Ne parlavo con un mio amico interista l'altro giorno e giustamente stava dicendo una cosa che secondo me ha molto senso. Lui diceva, quest'estate quando noi abbiamo preso Borja Valero e voi avete preso Biglia, il 90% delle persone avrebbero sicuramente detto no, meglio Biglia di Borja Valero. Certo. Ora li vediamo in campo, uno ha tempi molto più rapidi rispetto all'altro, ma l'altro, ripeto, non è quello che abbiamo visto alla Lazio, ma non è neanche quello che vedo con l'Argentina. Cioè, è evidente che c'è qualcosa di maggiore che lui. Sì, la condizione fisica.
Secondo me
però...
il limite di Biglia però è anche un altro. Il fatto che intorno corrano meno di lui. Lui è inserito anche in Argentina in un contesto in cui intorno a lui vanno al doppio della velocità, quindi lui ha 2-3 scelte di passaggio e se lui la rallenta ha comunque l'opportunità di vederne uno che va. Quello che sta facendo Borja Valero all'Inter. Oggi Biglia all'Inter farebbe molta meno fatica, farebbe molto meglio.
E in più una squadra...
e Borja Valero al contrario farebbe molta più fatica qui dentro.
E in più è una squadra che funziona all'Inter. Non dimentichiamoci, sì, questo quanto
non
influisce.
Non lo metti in dubbio.
Tanto Pietro 2-0 del Sassuolo, eh. Sei nato Politano.
Come funziona la Lazio con a fare da volante, a fare da centrale di centrocampo un certo Lucas Leiva, che era, Pietro, la riserva di tutti a Liverpool. Certo. Oggi è diventato il volante della Lazio con risultati quasi identici a quelli di Biglia negli anni scorsi. Ecco, questo dovrebbe farci riflettere.
Un Milan maledetto.
C'è qualcosa, indubbiamente c'è qualcosa che sta alle radici di quello che sta succedendo, nel senso che Gattuso, come diceva appunto, non reagiamo, abbiamo bisogno di reagire, dobbiamo tirare fuori qualcosa. Era molto giù, onestamente, la conferenza stampa dopo l'Europa League, lo vedevi. Che voleva dire dobbiamo tirarcene fuori in qualche modo, e penso che questo sia il prossimo passaggio importante. Infatti spero che si riesca a vincere stasera, più che altro per quello, non tanto per la classifica, ma il concetto del tiriamoci fuori,
usciamo
con un 3 punti da San Siro. È dal 20 settembre San Siro è maledetta.
Intanto Matteo, ci aveva anticipato Francesco, se non sbaglio Enrico, di Gabbia su Suso. Come gioca questo Bologna?
Pensavo Gabbia su Suso, ma
Gabbia è il tuo. No, come gioca questo Bologna? Di cosa dobbiamo aver paura?
La sensazione è che Bologna non farà una gabbia. Cioè la mia sensazione,
cioè, proverà a giocarsi la partita.
È che il Bologna ha sempre provato a giocarsi la partita. Lo ha fatto con l'Inter. Vero che con Inter e Samp era in casa e quindi ha fatto una partita diversa. L'unico accorgimento tattico che sembra stia pensando Donadoni è di mettere un terzino a piede invertito su Suso, e quindi un terzino che possa seguire Suso in tutto e per tutto, e quindi non un mancino ma un destro naturale, perché ha più attitudine a entrare dentro il campo piuttosto che andare largo, e quindi può essere la scelta. Non so se Masina rischia di rimanere fuori, non so chi possa essere, forse Toro Sidis spostato a sinistra anche lui. Questo può essere la scelta.
E davanti gira
relativa
tutto
alla gabbia
a Verdigno?
E Verdi destro di Francesco, Palacio, non so bene adesso le formazioni.
Credo Palacio.
Penso usciranno a brevissimo. Potrebbe essere Palacio, e quindi una sorta di albero di Natale o un trequartista dietro le due punte. Propendo più per l'albero di Natale, perché Palacio ormai non è più una punta centrale come a Genova. E sarà complicato, è chiaro, il Milan deve fare la gabbia su Verdi, sembra un'eresia dirlo, ma in questo momento è il giocatore che da loro accende la luce se non c'è Di Francesco. Ci fosse Di Francesco ti direi che i pericoli arriverebbero entrambe le fasce.
Beh, Verdi ex tra l'altro,
Sì, Verdi ex Milan. Non convocato un altro ex, non sarà della partita Poli, neanche convocato da Donadoni.
Ah, mi dicono squalificato.
Non ho letto solo non convocato e...
Ma il Bologna può avere l'arroganza con questo Milan di provare a venire a Milano a fare la partita? Direi di sì, no?
Con questo Milan quell'arroganza l'ha avuta anche il Benevento domenica scorsa.
Però vabbè, dai, eravamo in casa
Milano,
loro.
Eravamo in casa loro, ma il Benevento...
No, però io mi ricordo anche la Spalla ha provato a giocarsela quando è venuta.
Oggi non sono... dirò, visto il risultato del Verona, ho paura anche del Verona, ma perché si è suicidato oggi con la Spalla in 2 minuti avanti 2-0, hanno fatto 2-2 tra 86esimo e 88esimo, qualcosa del genere. Ma viste le condizioni del Verona e le condizioni in cui era il Benevento, mi preoccupa. Intanto ti do un altro aggiornamento, 2-1 del Crotone, quindi si riapre la partita al Mapei Stadium di Reggio Emilia.
Il Crotone di mister Zenga.
Un allenamento ha fatto Zenga, un allenamento più la rifinitura, perché è arrivato venerdì a Crotone.
Senti, invece ci sono news sulla formazione, Matteo?
Quella del Milano?
Ufficiale,
non,
dico.
Adesso le provo a guardare.
Non ancora.
Non c'erano novità. C'è una diretta Instagram del Milan, però per chi volesse, stanno arrivando, sono nella pancia dello stadio, stavano arrivando i giocatori. E quindi era in diretta Instagram, questo è quello che per ora è uscito anche via social.
Dovrebbe esserci stato un sopralluogo sul campo, nel frattempo pare nessun problema per il regolare svolgimento della gara.
Ha iniziato a lavorare in pulizia del campo un paio d'ore fa.
Diciamo che, attenzione, intanto scusate, noi ci interrompiamo perché stiamo seguendo il derby di Manchester con grande partecipazione. Il City si avvia a vincere questo derby.
E a chiudere definitivamente il campionato.
Perché
con la sconfitta del Chelsea ieri col West Ham, tra l'altro il Chelsea che ha perso con 2 delle ultime 3 in classifica, ad oggi dopo la sconfitta col Palace ha perso col West Ham terzultimo, E quindi rimane non so quanto, mi pare a 10 dal City.
Intanto è arrivato anche un fumogeno in campo.
All'Old Trafford non ci stanno.
Non ci stanno, esattamente. Esattamente. Quanto può, ne abbiamo parlato prima, San Siro può essere un enorme aiuto, come può essere un fucile puntato.
Certo.
Stasera probabilmente sarà un fucile, nel senso che abbiamo detto prima, il clima non è di quelli positivi. Questi ragazzi sono in difficoltà mentale, l'abbiamo detto, l'abbiamo capito, hanno paura a fare tutto. Quanto ci sarebbe bisogno di sentire invece un San Siro che provi ancora a incitare questa squadra? Gattuso ha fatto capire di aver bisogno dei tifosi. Pensi che i tifosi ascolteranno questo grido di dolore di Gattuso?
Secondo me siamo tutti molto delusi, molto tristi. Quello che è successo a Benevento ovviamente è stato un brutto colpo, ma anche quello che è successo in settimana, secondo me,
sì,
vedere
sì,
una squadra sì, che fa zero tiri in porta in 95 minuti e sapere che quello è il Milan ti destabilizza un attimino.
Sì.
Per me comunque, ciò detto, secondo me oggi comunque dobbiamo aiutarli. Secondo me oggi tutti a San Siro bisogna spingerli quanto si può. Oggi ce la giochiamo, nel senso che dobbiamo andare dentro sicuri, dobbiamo dare forza, abbiamo capito che il problema è la mentalità, Gattuso l'ha già detto 10 volte in 2 settimane che è qui, secondo me bisogna assolutamente spingere e dare forza. Per fischiare c'è sempre tempo, per me oggi bisogna dargli una bella bel supporto.
Carica.
Per 45 minuti, carichiamoli, vediamo cosa succede. Se poi non ci saranno reazioni, ogni contestazione...
Sarebbe importante per una volta riuscire a sbloccarla subito.
Sì.
Avere la giocata, anche la giocata sporca, la palla che entra subito, un Milan che può giocarsi la partita più sereno, senza
sì,
quell'ansia di ogni volta che il pallone che ti scotta tra i piedi, che non sai cosa fa. No, basta.
E non è un caso che la partita migliore sia quella col Chievo,
dove
ci si è sbloccati
sbloccato
abbastanza rapidamente... E soprattutto il secondo è arrivato altrettanto rapidamente, perché è arrivato, se non sbaglio, 5 minuti dopo il primo. Tanto Pietro, è finita a Manchester.
Risultato?
2-1 per il Manchester City. La decide il gol di Otamendi, il 2-1 di Otamendi. Prima, nel primo tempo, botta e risposta, Silva Rashford. Bella partita, più nel primo tempo che nel secondo, dirò la verità.
È un City.
City che vola a più 11 sul Manchester United secondo, a più 14 sul Chelsea terzo, a più 16 sul Liverpool quarto.
In barba a coloro che Guardiola è un allenatore finito.
Ti dirò di più, 48 gol fatti, 11 subiti, stessa difesa dello United, con 12 gol segnati in più, 15 vittorie e un pareggio nelle prime 16 di campionato.
Mamma mia, pensare che
questo
un
è
tempo,
Manchester City.
Un tempo parlavamo del Milan in questi termini.
Anch'io lo voglio un allenatore così finito comunque,
vero?
Perché se questo è un allenatore finito, datemene uno, due, sono
sì,
sereno.
Mamma mia, mamma mia. Comunque torniamo a questo Milan. Matteo, cerco di analizzare qualsiasi situazione. Bisogna
sì,
vincere stasera, l'abbiamo detto, 3 punti fondamentali in questo momento, ma devo pensare a tutto e vi chiedo, e se... Ancora stasera non dovessimo vincere?
Allora, io ne ho sentita una che onestamente non credo possa essere possibile, per svariati motivi, che la società sta già pensando a richiamare Vincenzo Montella.
No, te lo dico io.
La cosa mi sembra abbastanza insensata, ma per...
No, ma non diciamola nemmeno, perché poi i tifosi, sai che...
Sto dicendo, ho letto di questa cosa, non l'ho neanche riportata, mi sembrava talmente sconclusionata come idea, come concetto anche... Proprio perché, per quello che è successo prima, e quindi non so quanta valore abbia. Dopodiché è chiaro che il Milan non può perdere altri punti, al di là di una questione di classifica. Perché poi è una cavolata. Ma il Milan ha iniziato, doveva in teoria avere un periodo più semplice da Torino in poi. La classifica dice che oggi noi saremmo più o meno a pari con la Samp, avremmo mangiato punti a tutte quelle davanti. Se non hai mangiato punti giocando con Torino e Benevento, tu non puoi più sbagliare. È chiaro che Gattuso non verrà toccato, a meno di esonero di Conte o di Guardiola, ma Guardiola non credo, e penso che anche Conte vadano fino in fondo, almeno a fine stagione con lui. La questione è, il Milan non può sbagliare. L'importante è non andare sotto. Se il Milan va sotto, si scioglie. E questo è il rischio più grosso, secondo me.
Senti, c'è qualche messaggio interessante da Luigi?
C'era Mr. Eisenberg che ha detto comunque
oggi... salutiamolo.
Stasera dopo neve e gelo mi arrabbio seriamente se non si vince. C'è Mauro che ci scrive: stiamo arrivando anche con la neve, perché noi quando va male non buttiamo giù i motorini.
Ah, Frecciatina, oh, i cugini, yeah. Frecciatina. E tra l'altro,
e Mr. Eisenberg con una botta di entusiasmo che è nota a lui ma non a tutti quelli della nostra chat, ci scrive: comunque le altre stanno rallentando, sia mai che un risultato positivo ci svolti la stagione.
Beh, il risultato,
sì,
positivo
però...
serve per la testa oggi.
Oggi il risultato
anche
serve
perché
tanto...
credo che la classifica si sia andata a far benedire già le diverse settimane. Beh, potevi, però, provare, però... potevi provare a rimediare.
Però parlavi di tutte quelle, parlavi di tutte quelle che corrono. Fino a tre settimane fa si parlava di tutte che corrono il doppio del normale. La Roma nelle ultime tre ha vinto una, ha fatto mi pare 5 punti nelle ultime tre. In teoria tu sei lì a...
Qualcuna cala e, intanto, e io
vogliamo Sassuolo, perché il Crotone si è mangiato un gol incredibile, incredibile. Mamma mia, mamma mia. E vi ho interrotti, scusatemi.
No, cioè la questione molto semplicemente si diceva girano tre squadre, quattro squadre. Io non mi ricordo, mi pare un mese fa avevo chiesto a Sale Simone a un certo punto: ragazzi, ma secondo voi ci sono tre squadre che possono girare a 50 punti nel girone d'andata? Il commento era sì, perché ci sono cinque squadre che viaggiano a una media da 100, da 98 punti, qualcosa di questo genere. La media si è chiaramente abbassata, vuoi per gli scontri diretti, vuoi per qualche passo falso, ma è chiaro che il Napoli di un mese fa non avrebbe pareggiato oggi in casa, non avrebbe giocato come ha giocato con la Juventus. Al di là di tutto, paradossalmente oggi la più solida a me sembra sempre l'Inter, che è quella che mi entusiasma di meno.
Un'Inter solida,
di
gioco.
Ai noi sì, ieri...
L'avete visto?
Stanno ancora cercando di calciare in porta per la prima volta. Szczesny ieri si è fatta una
Io
bella...
ho difficoltà onestamente a capire. Adesso ovviamente devo mandare anche un saluto agli interisti a New York.
Salutiamo anche il Milan Club New York.
Milan Club a New York, sì, stavo aspettando perché non volevo interrompervi. Volevo salutare la Milan Club a New York, che adesso tra poco dovrebbero riunirsi. Beh, vediamo, no. Siamo ancora mezz'ora in anticipo. Sì, dovrebbero riunirsi con Warsteiner in mano da Legends. Grande. Sotto le State Building. Oggi abbiamo anche un paio di ospiti che vengono da Londra, quindi indubbiamente ci saranno un paio di persone.
Ma
lì.
Sono italiani loro o sono americani?
No, noi siamo principalmente, è un gruppo molto misto. Certo. Abbiamo gente del Bronx, abbiamo gente del New Jersey, abbiamo gente che è cresciuta nel Queens e abbiamo anche italiani che sono andati a lavorare a New York. E quindi molto spesso parliamo italiano. È molto divertente perché si passa dall'inglese all'italiano,
certo,
al siciliano, al calabrese, al milanese, nel giro della stessa frase.
Le implicazioni in che lingua
arrivano? Le implicazioni generalmente sono tutte in italiano, perché dall'80% vengono da me, quindi...
Certo. Quindi si sa subito.
Quindi generalmente sono tutte in italiano.
Beh, allora li salutiamo e di a tutti i ragazzi che se dovessero capitare in Italia, a cui hanno una seconda casa.
Assolutamente, alcuni arrivano settimana prossima, quindi magari
Figlio, se vogliono passare,
ci vedremo.
Maggior ragione, quasi quasi passerò.
Ah, e tu sei
non a sto giro. Vi auguro, io sono dall'altra parte.
Vi auguro di no, perché quando Matteo passa da qualche parte non cresce più l'erba.
Ma va cagherla.
Senti Enrico, ti stavo facendo una domanda che ovviamente mi è passata completamente di mente, ma il prepartito è bello così, anche perché noi iniziamo sempre a sentire la tensione man mano che ci avviciniamo.
Non dirlo a me che manco a San Siro dal
da
derby.
Esatto.
Allora, dal derby 2-2 dello scorso anno ne ho viste due in rapida successione: Milan-Juventus 1-0, Locatelli-Milan.
Beh.
Inter 2-2. Poi...
ma Milan-Inter 2-2, Inter-Milan 2-2 o
Milan-Inter 2-2? Milan-Inter 2-2 con gol di Perisic alla fine, sì, la beffa però...
Tu ti sei visto Milan-Juve?
Pietro,
dica.
C'è una domanda... Ci fanno una domanda che non c'entra del tutto con il prepartita. No, col prepartita, però c'entra sul Milan. Se vogliamo anche alleggerire un attimo, c'è Alessio che ci chiede: quale squadra vi piacerebbe incontrare nei sedicesimi di Europa League? Se volete,
Borussia di Dortmund.
Io vi leggo per correttezza.
Tutte le squadre.
Vi leggo le squadre che potremmo incontrare, giusto per dare un...
Scegliamolo, così scegliamo dove andare in vacanza, Simone.
Allora, i sedicesimi potremmo incontrare Spartak Mosca, Borussia Dortmund, Celtic, Astana, Partizan di Belgrado, Ludogorets, Lione, Copenaghen, Steaua Bucarest, Stella Rossa, Marsiglia, Östersund, Nizza e Real Sociedad.
Io voto, per mio gusto di vacanza, o Copenaghen, potrebbe non dispiacermi.
Però a febbraio,
o Marsiglia.
Vi ricordo che si gioca a febbraio. E vi ricordo che Spartak Mosca, Astana, Partizan, Copenaghen, se non sbaglio la Steaua Bucarest, la Stella Rossa e l'Östersund inizieranno il campionato, riprenderanno il campionato ai primi di marzo. Quindi vuol dire che cadranno in mezzo alla,
alle feste,
alla, alla pausa natalizia.
Io opterei per l'Östersund. Cercherei la squadra più scarsa e meno conosciuta, perché speriamo di arrivare in Europa League in forma nel momento cruciale, che è quello probabilmente invece di febbraio-marzo. Però
sai che io voglio
oggi
subito,
come oggi faremo difficoltà con tutti.
Voglio subito il test. Tanto se devo andare fuori vado
fuori.
Io
vorrei il Celtic, ti
se,
dirò.
Invece la vera svolta, aspetta, la vera svolta è se batti subito una se big. Batti subito una big, tu puoi andare in fondo.
Siamo nelle condizioni di poterlo fare oggi, Pietro.
Beh, tanto giochiamo, quando è che giochiamo?
Però giochiamo a febbraio. Metà febbraio, perché, perché poi adesso apro il calendario per
no, è che tanto, tanto andiamo, nel senso, se, se batti la big puoi svoltare di
saranno,
testa.
Dovrebbero essere, se non sbaglio, 15 e 22 di febbraio i sedicesimi e dovrebbero essere 8 e 15 di marzo i, gli ottavi. Questo per quanto riguarda le date, se non sbaglio, dovrebbero essere due in fila, una, di, una pausa di una settimana e poi altre due in fila. E l'unica cosa, verranno sorteggiati poi anche ovviamente i possibili accoppiamenti agli ottavi. E in quel caso tutto vale. Quindi si potrebbe già trovare paradossalmente un Arsenal, un Napoli o chi per loro già agli ottavi. Che è
intanto
che
Matteo
è
ti interrompo perché noi domani ricordiamo che alle ore 13 saremo in onda per seguire in, tutti insieme con i nostri ascoltatori i sorteggi appunto di Europa League, sperando ci siano favorevoli.
Ma io ti dico, io per quanto mi riguarda, io ho avuto la fortuna di andare ad Astana un po' di tempo fa e lo stadio è uno spettacolo, quindi sì, vi auguro di poter fare la trasferta in Kazakistan. Certo, l'andate a fare a meno 40 perché è febbraio, è così là, quindi ci mancherebbe. Per schifosissimo egoismo vorrei andare a Glasgow, ma semplicemente perché il volo da New York a Glasgow è fattibile, quindi per schifosissimo egoismo vorrei portare il club.
Beh,
lì
sarebbe,
andare,
bello,
sarebbe
eh,
molto bello.
Poi,
però sono molto d'accordo con te, secondo me se ne prendi una forte, chi per sia, subito qualcosa a livello mentale può cambiare. Certo, noi in estate parlavamo di ah, magari si va in Champions vincendo l'Europa League. Ovviamente adesso abbiamo cambiato un po' i ritmi, scendono le terze dalla Champions, abbiamo squadre comunque competitive già in Europa League. Bisogna un attimo vedere.
Ma vi faccio una domanda. Noi abbiamo
anche
sempre,
a me comunque piacerebbe Glasgow.
Noi abbiamo sempre invocato, più che noi, anche gli allenatori che c'erano prima hanno sempre invocato la famosa scintilla. Secondo voi può ancora arrivare la scintilla che fa svoltare una stagione?
L'unica scintilla, cioè, in questa stagione, l'unica scintilla in questa stagione può, può scattare con, in Europa League, Pietro, perché in campionato io credo che quest'anno, mentre l'anno scorso ci tenevo ad arrivare in Europa League, ci tenevo a piazzarmi al sesto posto, anche perché quella squadra era da sesto, settimo, ottavo posto, quindi quel tipo di risultato ci avrebbe consentito di provare a tornare a respirare quel clima europeo che purtroppo mancava da tanti anni. Quest'anno, ti devo essere sincero, Pietro, o andiamo avanti in Europa League, quindi proviamo ad entrare in Champions dalla porta secondaria, che è quella della, della ex UEFA, oggi Europa League, oppure il campionato io lo abbandonerei, nel senso che è chiaro che non è che mi metto a perdere tutte le partite, perché poi i test in campionato saranno probanti in vista del, del, delle partite europee, però in, in Champions non ci possiamo praticamente più arrivare, e a quel punto il prossimo anno meglio ricominciare da zero, avere la squadra a disposizione dell'allenatore per tutta la settimana, un po' come sta facendo l'Inter con Spalletti.
Però ne
se dobbiamo rifondare
a livello economico.
Intanto Matteo,
penso,
scusami,
penso a livello economico se ne abbia bisogno.
A proposito di Europa League, sì, di sorteggi del Milan, c'è la delegazione composta da Giuseppe Mangiarano, che è il segretario sportivo del Milan, Marco Lomazzi e Alessandro Sorbona.
Ok, quindi, quindi non vanno né Mirabene né Fassone. Tra l'altro dovrebbe arrivare in settimana anche la, la risposta dell'UEFA, dando un paio di annunci da, da calendario. Domani ci sono i sorteggi a luna. In teoria tra martedì e mercoledì dovrebbe arrivare la prima risposta UEFA. Nel caso in cui fosse positiva, comunque ci dovrà
ma
essere.
Ma no, come? Non era già stato detto che era già no?
Non eravamo già falliti?
Vabbè, quello, quello sì, ma anche per le squadre fallite c'è il cosiddetto paracadute, come, come per quelle che vanno in Serie B.
Paracadute agreement.
Il paracadute agreement, sì. Il, e quindi c'è, c'è questo questa calendarizzazione, giusto per dare un paio di idee, e per ora questa è la, la cosa.
Onestamente penso che ci sia un filino di fuga di notizie su questa cosa, e per quanto riguarda la situazione finanziaria ci sia anche un pelino di panico esagerato ingiustificato in alcune cose. L'Inter ha fatto un settlement come l'ha fatto anche la Roma. Questa è una cosa di cui abbiamo parlato. Il fondo Elliott, tra l'altro a New York, è molto famoso. Alcuni di noi ci hanno collaborato, in particolare due persone, e anche loro dicevano appunto, sono cose che succedono. Certo, il prestito è stato dato con all'11%, quindi comunque è sicuramente molto alto. Però, voglio dire, la Roma c'è passata, c'è passato l'Inter, ci sono passati altri. Il Paris Saint-Germain non ci passa mai, per qualche ragione a me ancora completamente sconosciuta.
Per una questione di sponsor, loro sono riusciti a aumentare gli introiti in maniera tale, per un regolamento particolare che non ricordo bene, tu puoi avere al massimo il 30% del tuo fatturato in sponsorizzazione. Loro sono riusciti ad alzare il fatturato in maniera insensata un anno e quindi hanno alzato la sponsorizzazione al 30%. Arrivano sempre al massimale per la sponsorizzazione maglia e questo gli permette un aumento di bilancio. Dopodiché, per esempio, loro rimangono sotto indicazione.
Intanto chiaro. Abbiamo le formazioni ufficiali. Ho le formazioni ufficiali.
Vai.
Il Milan si schiera con Donnarumma, Abate, Bonucci, Musacchio, Rodriguez, Kessié, Montolivo, Bonaventura, Suso, Kalinic e Borini. Quindi è la formazione annunciata.
Nulla di nuovo sotto il sole.
In panchina Antonio Donnarumma, c'è cioè Guarnone, Calabria Davide, André Silva, Gomez, Zapata, Paletta, Antonelli, Zanellato, Gabbia, Cutrone e Manuel Locatelli. Quindi niente di nuovo, tutto come da copione.
Come da copione, tra l'altro Pietro vi do una curiosità, scusami.
Ho anche gli avversari, ho anche il Bologna che avrà Mirante, Gonzales, Nagy, Verdi... Destro, Elander, Palacio, Masina, Torosidis, gioca Torosidis.
Però gioca anche Masina, quindi ha deciso di non andare, sì. Ha deciso di non andare, sì. col doppio terzino destro spostato. E no, ti do una piccola curiosità, ho saputo che c'è stata una chiacchierata. Joe? No, non Joe Saputo, che è il presidente. Che è presidente del Venezia o presidente del Bologna?
A Bologna.
Solito dubbio, erano in
uno
due.
Uno è Tacopina.
Tacopina erano insieme, Tacopina e Saputo ha preso il Bologna e poi sono divisi. Ti do una piccola curiosità, prima della partenza di Riccardo Forte per Rijeka c'è stata, sì, una chiacchierata tra Gattuso e Thiago Dias, perché il portoghese si è, tra mille virgolette, risentito del fatto che non è stato convocato, ma gli è stato spiegato che non essendo in lista A, Non essendo stato registrato lui lista A e non avendo almeno 3 anni di appartenenza in primavera, non poteva essere portato. Quindi il motivo, non doveva partire, nelle idee di Gattuso non doveva essere convocato Riccardo Forte, ma doveva partire Thiago Dias, però a causa del regolamento è stato portato Riccardo Forte.
Ah, non sapevo questa, grazie di averci...
Mi è stato detto venerdì, ho avuto una conversazione interessante e tra l'altro porto i saluti anche di Gattuso, che era presente, di Gattuso e Cristian Brocchi.
Bene, bene.
Tutti e
bene.
Due erano presenti a Solbiate, ero l'unico della delegazione solita, non c'era nessuno dei giornalisti al seguito.
Ha parlato Destro a Milan TV, ricordiamo Destro ex... visto che parlavo degli ex, c'è anche Mattia Destro.
Ah sì, beh, sì, certo.
Che dice
chi meglio di lui.
Dichiarazioni mai scontate. Destro: è una grandissima emozione tornare qui. Troveremo un grande Milan, quindi dovremo affrontarli al meglio, cercando di fare comunque il nostro gioco.
Insomma, anche questa intervista è un'ora dalla partita. È difficile che ti svelino qualche segreto,
certo,
tattico.
Però basta.
Al di là delle frasi di circostanza, Pietro, qua il problema sta diventando che purtroppo negli ultimi tempi le squadre affrontano il Milan non più come se fosse una grande,
sono pienamente d'accordo,
ma come se fosse una squadra con cui giocarsela. Tu prima
però
chiedevi
la classifica,
il Bologna
dice
verrà...
che non sei una grande.
La classifica dice che non
sei
a pari
col Bologna.
La classifica dice che non sei una grande, che sei a pari col Bologna, ma dice anche, più che la classifica, lo dice il nostro recentissimo passato, che sei una squadra attrezzata per stare in posizioni di classifica ben più alte, ben più importanti rispetto a quelle che occupiamo. Perché,
certo,
se il Bologna deve pensare di venire a San Siro e non chiudersi, ma far la partita e cercare di vincerla, vuol dire che qualcosa non sta funzionando. E io quel qualcosa non posso pensare che non funzioni in ambito societario, perché abbiamo fatto i salti di gioia quando ci hanno acquistato quegli 11 giocatori. Qualcosa non sta funzionando, è nella squadra, nei ragazzi, è nella guida tecnica. Ovviamente quando parlo di guida tecnica non posso riferirmi a Gennaro Gattuso, che sta allenando questi ragazzi di fatto da una settimana e li ha trovati anche in una condizione a dir poco deleteria, ma mi riferisco a chi lo ha preceduto, che quest'anno ha decisamente deluso.
Calcio di rigore per il Sassuolo in maniera imbarazzante, ha rischiato l'autogol il Crotone con un liscio da calcio d'angolo e poi Matri trascinato al suolo. Io volevo rubarvi un secondo per chiedere scusa a Massimiliano, che ha detto che dopo la precisazione su Thiago Diaz cambierà l'assetto psicologico prima del match. Mi spiace se non gli cambia l'assetto psicologico, non era di certo, importante. Era una curiosità, giusto per,
intanto,
per dare un po' di colore anche alla cosa.
Matteo, stanno togliendo i teloni a San Siro, quindi se lo stadio che sta bene, il manto erboso sta bene, quindi stiamo a vedere adesso, poi non so se sta ancora nevicando o meno, sarà interessante vedere se durante il match ci sarà neve. Quanto potrà influire sulla partita?
Ma immagino possa influire sia su di noi che su di loro, perché voglio dire, questa è la prima grande nevicata, diciamo, grande, insomma, prima nevicata della stagione, quindi immagino che un po' alcuni aspetti li possa cambiare. Io, a me interessa solo vedere come entriamo in campo. Dicevi prima, speriamo di segnare un gol, no? Io onestamente, a me interessa semplicemente vedere i primi 10-15 minuti se riusciamo a entrare in campo aggredendo il campo, cioè entrando in campo, impostando il gioco, facendo vedere che abbiamo degli schemi, facendo vedere che abbiamo più fiato, facendo vedere che possiamo impostare la partita come vogliamo noi nei nostri termini.
Io, Pietro, se posso permettermi, sì, proprio perché sono un tifoso del Sud che raramente ha la possibilità, il piacere, l'onore e la fortuna di venire a guardare il Milan direttamente allo stadio, vorrei fare un appello ai tifosi del Milan che magari ci staranno, sì, ascoltando e che si stanno, sì, recando allo stadio. Capisco il momento di difficoltà, capisco la delusione, capisco anche l'atteggiamento nei confronti della squadra, che ci può stare alla luce anche di prestazioni scialbe come quelle contro il Rijeka. Oggi cerchiamo di essere più clementi non tanto per i ragazzi quanto per mister Gattuso, che non merita un atteggiamento ostile da parte della tifoseria, perché io credo che Gattuso sia l'incarnazione perfetta del vero milanismo, ma non solo del vero milanismo quanto del vero essere sportivi. Perché parliamoci chiaro, giocare a calcio, Pietro, è stato il sogno di tutti noi da bambino. C'era chi era più dotato, chi meno. Gattuso è l'emblema di come non è necessario essere dotati e avere il dono della qualità nel calcio per poter arrivare. Gattuso ha vinto la Coppa del Mondo, ha vinto tutto con il Milan, pur essendo uno che per sua stessa missione faceva davvero fatica a passare il pallone a 2 metri di distanza.
Abbiamo le parole di Borini, intanto a Milan TV, che dice: oggi nel mio ruolo naturale posso attaccare di più. Ne parlavamo prima, dice: noi vogliamo solamente vincere, dobbiamo pensare a vincere in ogni modo. Non c'è altro risultato con il quale possiamo uscire da questo periodo. Finalmente sono nel mio ruolo naturale, così sono libero di attaccare la porta. Questo mi dà la possibilità di essere più pericoloso.
Pietro, rispondiamo a un paio di domande. Ci scrivono se il terreno di... Ci scrive Mirko, il terreno di San Siro è riscaldato. Riscaldato sotto?
Sì, sì.
Ah, non sapevo.
Da un paio d'anni credo abbiano fatto.
Non sapevo fosse riscaldato sotto. Damiano ci dice: non siamo mica Marassi. Effettivamente a Marassi hanno già rinviato la partita di 24 ore, per cui Genoa-Atalanta non si giocherà domani, ma dopodomani alle ore 19, come sempre. Visto che state liberando il campo,
noi salutiamo e ringraziamo intanto Enrico Aiello, che è stato qui con noi.
Grazie a te, Pietro, grazie a Matteo e a tutti i nostri radioascoltatori. Spero avremo modo di risentirci presto.
Dovete sapere che Radio Rossonera è una girandola, perché come immaginerete noi andiamo verso San Siro, perché insomma, bisogna lavorare anche lì. Io non so se Francesco rimane o va via anche lui, se vuole rimanere.
Rimango in studio da solo, mi stai dicendo?
No, c'è Matteo. Se volete fare 10 minuti.
Ma io posso anche rimanere altri 10 minuti.
E allora, guarda, vi affidiamo la conduzione in questo ruolo inedito. Il bello di Radio Rossonera è anche questo. Continuate a seguire i ragazzi che andranno avanti e racconteranno le ultime della partita. Noi ci risentiremo nel post partita con. Speriamo il sorriso.
Speriamo di sì. Io vi saluto, ci sentiamo anzi dopo, penso sia più adeguata come termine. Rimaniamo io e te. Abbiamo una decina di minuti, poi tu vai a San Siro, giusto?
Io invece mi sa che mi ritirerò al calduccio di casa oggi, quindi purtroppo quindi... sono uno di quelli.
Ma è il motivo per cui io non sono andato.
Purtroppo devo lavorare domani e quindi sono un pelino preoccupato del freddo. Però in generale quando torno mi piace, vedendone poche dal vivo, mi piace andare allo stadio il più possibile. Purtroppo oggi non me la sento.
No vabbè, ma è la speranza un po' di tutti di riuscire a portare a casa una partita importante. Salutiamo Massimo che ci scrive: vengo da Lecce, sono partito da Lecce per vedere la partita e dare il mio sostegno. Come ne parlavamo prima, no? Del dare tutti il sostegno. Al di là di tutto, io penso che il Milan oggi, più che il Milan i tifosi, se dovessero fischiare non fischieranno Rino.
No, non credo, però io sono molto d'accordo dell'idea che bisogna sostenere Rino in questa operazione, in questo passaggio. Lui l'ha chiesto più volte, ha detto speriamo di trovare uno stadio che ci dia forza, uno stadio che ci dia coraggio, uno stadio che ci dia energia. Io penso che sia molto importante continuare su, cioè a dare questo spunto al nostro allenatore. Proviamo, stiamo provando tante cose nuove. Abbiamo quattro difensori dietro, abbiamo Borini più vicino alla porta, abbiamo Suso che ha una gran voglia di rivalsa dalle dichiarazioni che aveva dato, abbiamo Kalinic che vuole dare di più. Proviamo, voglio dire, questo è il momento in cui ho lavato la spacca, voglio dire, no? Mi sembra che il fondo l'abbiamo toccato settimana scorsa e quindi ora è il momento di dare il massimo. Quindi io li accoglierei sperando di vedere quei 15 minuti di partenza con una gran voglia di fare quelle partenze alla Milan che tanto ci mancano, no?
Tu sei più uomo da difesa da 3 o da difesa da 4?
Questa è un'ottima domanda. In realtà io ho avuto questa discussione quest'estate con un mio amico che era terrorizzato da Bonucci nella difesa a 4. Io onestamente finché ho visto Conti dal vivo quest'estate, sì, e finché ho visto quell'assetto con i tre dietro e Conti e con un Musacchio che onestamente ha anche un bel piede, sì, ero più sereno. Ho visto una gran crescita di Zapata in copertura, cosa che non mi aspettavo rispetto all'anno scorso, e quindi onestamente ero un po' più sereno. Secondo me non è un problema di modulo in questo momento. Io preferisco la difesa a 4 naturalmente, cioè così come predisposizione mia, ma credo anche sia un po' la mia ignoranza, perché allo stesso tempo...
Non svalutarti così tanto, anche perché molto semplicemente siamo in tanti ad aver mosso dubbi. Io sono il primo, in questo caso io sono il più grande oppositore, non il più grande perché non ambisco ad essere il primo, sono uno dei più grandi oppositori ma della prima ora. Quindi io a luglio, quando si diceva dobbiamo giocare a 3 perché abbiamo preso 3 difensori, abbiamo 3 difensori di ottima impostazione, io dicevo occhio, perché saranno tutti e 3 grandi impostatori di gioco, ma nessuno dei 3 è veloce e nessuno dei 3 marca l'uomo, per cui occhio a dire bisogna giocare a 3. E la dimostrazione è che paradossalmente ha giocato meglio quando giocava Zapata piuttosto che quando giocava uno tra
Musacchio
e Romagnoli.
Sì, assolutamente.
Quindi anche quello è indicativo del fatto che forse il Milan ha qualche problema di struttura, cioè di complesso di difesa, no? Sono tutti giocatori presi singolarmente molto molto buoni, perché in dubbio arrivano le voci del fatto che il Real Madrid vorrebbe Bonucci a giugno perché lo reputa un top difensore. Dopodiché c'è una questione anche di amalgama e di non so, alchimia, no?
Sì, io sono d'accordissimo con te. Secondo me la difesa 3 funziona meglio con Zapata, dà più rapidità e più copertura senza dubbio. E comunque sì, cioè, ci vuole l'alchimia, ci vuole l'amalgama. Adesso vedo un Abate per esempio lì a destra e mi chiedo quanto realmente possa fare la copertura difensiva lui e magari liberare un pelino di più Kessi per quanto riguarda il recupero del pallone. Quindi voglio dire, magari il centrocampo con una difesa 4 che faccia più difesa potrebbe liberarsi un po' di più e magari trovare quei passaggi che tanto stiamo agoniando da tempo, no? Il passaggio centrale che va attraverso la difesa in mezzo ai due centrali, che va a cercare Kalinic, quel tocco finale negli ultimi 20 metri di campo. Forse con meno responsabilità difensive, con 4 dietro, spingendo meno sugli esterni, qualcosa riusciamo a fare. Onestamente ci è mancato molto, sono d'accordo con te, la rapidità in copertura. E quello è un rischio, soprattutto in Italia, dove comunque e sappiamo benissimo che c'è una tradizione difensiva completamente diversa dall'Europa League. Ne sa qualcosa André Silva, che molto spesso si trova dei varchi giganteschi in Europa League e invece si trova ingabbiato da 2 o 3 difensori in Italia. Ecco. Io onestamente stasera penso che potremmo vedere qualcosa di molto interessante, quel Suso Masina, quello scontro lì può essere interessante, perché Masina secondo me è fortissimo, a me piace moltissimo, però tenere il passo con Suso non lo so, non lo so.
Può essere, quindi tu punti su Suso sostanzialmente.
Sì, un po' egoisticamente me l'ho messo al fantacalcio, capire, quindi
capisco che punti su Suso. Ma il fantacalcio con chi lo fai?
Ah, noi abbiamo, io sono un po' un patito, quindi ho due leghe in realtà. Una con dei miei amici di Long Island, che saluto, abbiamo un bel fantacalcio lì, bello competitivo, devo dire molto, molto complicato. L'altro invece è un attimino più goliardico, siamo dei miei amici con un mio amico che ci sta ascoltando adesso, si chiama Manuel Catena, che è in Inghilterra, che ha parlato con voi in un episodio, alcuni episodi fa, e anche con loro facciamo questo bel fantacalcio, ma ripeto, un pelino più goliardico, ha una squadra che sembra che neanche l'abbia fatta FIFA, cioè dei nomi della Madonna.
Ma è... quindi tutta gente però italiana?
Sì, sì, tutti italiani. Beh, ci sono anche tantissimi, per esempio la Lega di Fantacalcio con i miei amici di Long Island, mi ha portato dentro questo mio amico, sono diventato il suo Mirabelli praticamente, ho dovuto aiutarlo nell'asta, però è gente che fa questa Lega, guardavamo le vecchie formazioni che avevano un tempo e lo fanno da decine di anni, quindi voglio dire c'è una tradizione lunghissima del fantacalcio in questa lega ed è una cosa molto, molto bella, molto appassionante. Abbiamo un'asta molto forte, molto, quindi insomma come si dovrebbe fare, via, come si dovrebbe fare il fantacalcio fatto bene.
No, infatti mi è venuta la curiosità anche per capire, magari lo facevi con americani, non ho mai sentito di fantacalcio, anche perché io sono stato poi in America in varie parti, ma non ho mai avuto modo di trovare grandissimi fanatici di calcio, a meno che non fossero messicani.
Guarda, sì,
però
no,
tifavano Juve,
in realtà anch'io
di calcio uguale.
Beh, guarda, anch'io partivo con quel concetto all'inizio, devo essere onesto, sono arrivato in America 10 anni fa e 10 anni fa la situazione era completamente, non completamente diversa, ma abbastanza radicalmente diversa rispetto adesso. Cioè il bar dove vedere il calcio ce n'era uno, i canali che seguivano le partite di calcio erano pochissimi, bisognava seguire online ed era veramente poco, non c'era lo streaming online che non fosse quello pirata, quindi era molto complicato, i miei amici si lamentavano spesso di questo. E in questo devo dire, il grande profeta a New York ha un nome, si chiama Jack Keane, che sono 20 anni che porta avanti il calcio, anche quando gli dicevano ma cosa stai a fare col calcio, fai vedere il football, fai più soldi, lui ha fatto vedere solo calcio e ancora adesso fa vedere solo calcio.
E il seguito, ci sta guadagnando un po' di più.
Tantissimo, è sempre pieno il bar, al punto che devi andare un'ora prima della partita, è quasi come andare allo stadio, devi prendere posto perché sennò non c'è. E devo dire, è straordinario il seguito che c'è. Sì, è vero, Centro America e Sud America sono molto seguiti, ma a New York, che è una città molto cosmopolita, ovviamente c'è di tutto, dai francesi agli inglesi, ai danesi, a noi, quindi voglio dire c'è di tutto. È molto seguito, sì, anch'io sono rimasto molto bocca aperta a vedere che, forse da milanese, a vedere che i miei amici di Long Island portavano avanti questo fantacalcio da 20 anni. Vedevo formazioni che vedevo quando ero piccolino e vivevo vicino allo stadio, quindi però è bello sapere che anche a quella distanza comunque il milanista segue la squadra.
E siamo arrivati praticamente in conclusione, quindi andiamo a chiudere. Io ti ringrazio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, ringrazio ovviamente chi ci ha ascoltato. Vi do appuntamento alle 22:45 circa per il post partita, augurandoci possa essere finalmente un buon post partita, vista anche la neve che è scesa su Milano e quindi un qualcosa di più unico che raro. Io ringrazio anche tutto a questo punto il Milan Club New York e vi do appuntamento a dopo. Ciao.
Ciao.
Tiro ed è rete, il Milan è campione.
Benvenuti su Radio Rossonera.